Dunque eravamo in questo tema della pratica pastorale nel corso del 600 e del 700. Avevamo già visto alcune cose sui sacramenti, vi ricordate, come elementi di inquadramento dopo l'evangelizzazione missionaria, in genere condotta attraverso le missioni popolari, c'è l'esigenza di inquadrare la gente, cioè di fare una pastorale di conservazione, di conservare quello che era stato seminato durante la evangelizzazione missionaria. E allora i sacramenti servono da inquadramento. Abbiamo già detto qualche cosa riguardo al battesimo, che viene raccomandato quanto prima e soprattutto in conseguenza dello sviluppo della teologia sulla pessimistica, sul limbo, sul purgatorio, su questa teologia che riguarda il peccato, che si sviluppa dopo la parentesi riformistica della riforma luterana. E poi diciamo qualcosa sulla cresima, vi ricordate? La cresima che viene impartita in conseguenza delle visite pastorali effettuate dai vescovi, visite pastorali che qualche volta sono regolari, cioè annuali, dovevano essere secondo il Concilio di Trento, okay, ma che spesso non lo sono. Allora vi citavo questo esempio del campo di Giove, dove questo vescovo si era recato in visita, cioè, o meglio, dove i registri della cresima sono segnati, riportano delle annotazioni soltanto dopo 40 anni della prima visita, quindi significa che questo vescovo non andava molto in visita, oppure venivano spesso cambiati i vescovi e quindi le popolazioni non erano molto visitate. Ebbene, passiamo all'altro, a un altro sacramento, cioè l'Eucarestia. Sapete che per l'Eucarestia si prevedeva la ricezione di questo sacramento una volta all'anno, almeno una volta all'anno, il precetto pasquale. Vi ho già parlato di questa pratica dei biglietti pasquali, no? Una volta all'anno venivano consegnati questi biglietti pasquali e poi raccolti durante la comunione di Pasqua. E chi non aderiva al precetto pasquale incorreva in sanzioni penali, vi ricordate, di vario genere. Bene, l'Eucarestia dunque veniva molto frequentata ancora nel 600 e nel 700, un po' meno nel 700, più nel 600, ma non era altrettanto frequentata in altre feste. Io ho riportato una breve statistica. Nelle feste che non erano quelle pasquali, il tasso di frequenza dell'Eucarestia scendeva di un terzo, di un quarto, a un quarto circa della popolazione della parrocchia. Per esempio, questa statistica rilevata in Francia per il 600 riporta 297 comunioni pasquali a Pasqua. 140 a Natale, 43 ogni Santi, 23 a Pentecoste, 20 per l'Assunzione, quindi un sacramento tutto sommato poco frequentato, anche perché nel corso del 700, del 600 e del 700 in Francia si sviluppa il giansenismo, che attenua molto la frequenza al sacramento dell'Eucarestia. Lo tratteremo poi dopo, forse ancora questa mattina, il giansenismo in Francia. E anche la modalità con cui la gente partecipava all'Eucarestia era varia e spesso inquinata da molte altre pratiche che non erano veramente pratiche liturgiche o devozionali. Allora leggiamo questo brano che è una testimonianza di come la gente partecipava alla messa, almeno in alcuni ambiti, un campione, diciamo così, della frequenza, della modalità con cui uno frequentava la messa. C'era chi si sedeva sui gradini dell'altare, chi chiacchierava durante l'ufficio, chi permetteva ad altri di trascinare per tutti gli angoli della chiesa il proprio cappello e il proprio pastrano. Alcuni nobili entravano nella chiesa con i propri cani da caccia. Gli edifici di culto in campagna erano spesso troppo piccoli, e le persone vi si stipavano, commettendo con l'aiuto dell'occasione mille sconvenienze e immodestie. Questo è Jean de Dumont che riporta questo brano, questa testimonianza del 600 riguardo alla partecipazione alla messa. Altro elemento interessante, ah, per questo, vabbè, ancora non l'ho segnato lì. Altro elemento interessante per questo tempo è il catechismo. Sapete che Lutero aveva cominciato questa pratica della catechesi, aveva stampato diversi opuscoli per la catechesi, e dopo il Concilio di Trento si diffonde, il Concilio di Trento ha un suo catechismo, formula un suo catechismo. E dopo il Concilio di Trento si diffonde questa pratica dei catechismi, cioè dello scrivere dei piccoli sunti, dei compendi di dottrina cristiana che servono per la catechesi al popolo. Qui vi ho portato un po' di libri. Questo è uno dei catechismi più famosi dal Concilio di Trento in poi, è il catechismo di Bellarmino. Vedete? Pochissime pagine. Eccolo qui. Dottrina cristiana composta per ordine di Clemente VII dal reverendo padre Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù e poi cardinale della Santa Chiesa. Ok? E ci sono catechismi accettati e altri catechismi condannati. Per esempio in Francia si diffonde un testo del Fleury che viene condannato per avere alcune teorie un po' strane su alcune realtà. E questi catechismi, nel tentativo di volgarizzare il credo cristiano, talvolta accadono in eccessi. Per esempio parlano del purgatorio come di una buca dove la gente sprofonda dentro, oppure, che ne so, altri esempi strani che vengono fatti in questi catechismi. Il più sobrio di tutti quanti rimane ancora questo qui, il Bellarmino, che diciamo viene preso come punto di riferimento, come compendio. E un altro famoso catechismo che si diffonde in Italia in modo particolare è il Casati. Il Casati è interessante perché poi dopo sarà il testo di riferimento per la formulazione del compendio di Pio X, catechismo di Pio X. Sapete che Pio X si è distinto nel suo pontificato per la sua azione pastorale, in modo particolare catechetica. Ma durante il corso del XIX secolo spesso i vescovi sentono l'esigenza di scrivere dei propri catechismi. Quindi si diffonde questa pratica catechetica. Che cosa vi dice questo? Beh, vi dice che la parrocchia diventa sempre più centro di catechesi, di pastorale, di formazione. Mentre durante il 600 e 700 erano i religiosi che si occupavano dell'evangelizzazione, durante il corso del XIX secolo la parrocchia diventa invece centro di evangelizzazione. E questo anche a motivo del fatto che la formazione dei preti comincia a essere molto più curata nel corso del XIX secolo, che il reclutamento dei preti viene eseguito a partire da classi popolari e dunque queste poi dopo assumono una certa cultura e quindi la parrocchia diventa sempre più. Vi ho portato qui per vostra allegria un catechismo del 1868, scritto dall'allora arcivescovo di Perugia, poi diventato Leone XIII. In quel tempo si chiamava Giuseppe Pecci. Gioacchino Pecci, scusate. Gioacchino, c'era un Giuseppe Pecci, ma non era lui. Gioacchino Pecci. Vedete, un catechismo breve, abbastanza breve, un po' più lungo del Bellarmino, veramente. Ma è interessante perché ritrae il tessuto concreto della realtà nel corso del XIX secolo. Bene, ve li lascio qui se volete poi dopo vederli. Bene. Oltre a questa pratica pastorale dei sacramenti, di inquadramento, eccetera, eccetera, nel corso del 600-700 si diffonde anche, cioè è presente, come in ogni epoca della Chiesa, una particolare tipo di santità, che si chiama santità eroica. Sapete che la santità varia nel corso della storia della Chiesa, abbiamo una santità martiriale nella Chiesa primitiva, abbiamo una santità pastorale durante il Medioevo, vescovi santi, pastori santi durante il Medioevo, e patroni, santi patroni. Nel corso dell'epoca moderna invece affiora questo tipo di santità che si chiama santità eroica. Nei processi di canonizzazione moderni, cioè nati in questo periodo, si mira ad appurare proprio queste virtù eroiche, cioè prevale il concetto di santità morale, non una santità esemplare. Prima il patrono, vescovo o patrono, veniva acclamato dalla gente perché veniva visto come modalità, come si può dire, come esempio di santità civica. Ma non ci si preoccupava delle sue virtù morali, non era importante, certo non doveva essere stato un mascalzone, però non ci si preoccupava delle virtù morali. E bastava che la gente lo riconoscesse come suo punto di riferimento, okay? come protettore della città, dunque. Invece da questo momento in poi ci si preoccupa delle virtù morali, anche per effetto chiaramente della critica luterana, e questa propensione luterana a cercare l'interiorità. E da che cosa è data questa tendenza all'eroismo, all'eroicità delle virtù? Da questi accenti all'interiorità, sapete che una delle opere più famose che apre l'epoca moderna è il Castello interiore di Teresa d'Avila, che si occupa appunto del mondo interiore della persona, del mondo intimo della persona. La cella è la realtà individuale, singolare, devota, tutto questo fa parte del mondo. Si perde l'aggancio con la società, scade un po' il legame sociale, la realtà di popolo viene un po' meno in quest'epoca qui, prevale il concetto dell'individuo. E l'altro motivo per lo sviluppo di questa eroicità delle virtù è una coscienza del male che si diffonde, un pessimismo, una forte, come si può dire, propensione a cogliere gli effetti peccaminosi della realtà. Dunque la realtà è corrotta, il mondo è corrotto, la natura umana è corrotta. E allora a tutta questa corruzione bisogna rispondere con una radicalità dell'impegno morale. La virtù eroica allora non è altro che una reazione a questa sorta di percezione corrotta della realtà, a questa atmosfera un po' di pessimistica, di male, diffuso. Quindi una reazione a questa realtà. E non per nulla in questo tempo si diffonde, per esempio, l'idea di questi balli di streghe, la coscienza forte del demonio, la presenza del demonio ovunque, del demoniaco, del misterioso. Questa è una stagione culturale e storica un po' in questo modo. Dunque tutto questo fa sì che nasca questa nuova realtà di santità, cioè di tipo eroico. Oltre alla santità eroica, però, c'è tuttavia una santità di tipo pastorale, dove prevale invece non tanto l'impegno a coltivare la vita intima, la vita personale, individuale, gli aspetti, diciamo così, interiori della realtà, ma dove prevale invece una attenzione al mondo pastorale, dunque all'evangelizzazione, alla formazione della popolazione, alla cura pastorale, alla predicazione, all'evangelizzazione. E lì abbiamo alcuni protagonisti di questa società, di questa santità pastorale. Leonardo Porto Maurizio, per esempio, di cui parleremo più tardi, riguardo alle missioni popolari, Paolo della Croce, Francesco di Sales, che è un vescovo, Vincenzo De Paoli, che inventa questa sorta di santità del servizio sociale. Dunque questi sono santi pastori, come ci sono santi, diciamo così, contemplativi, così ci sono questi santi pastori, questo doppio bene. E un'altra caratteristica legata a questo mondo della santità eroica e la santità pastorale di questo periodo è quella della condanna del quietismo. Purtroppo noi non abbiamo tempo di trattare il quietismo come fenomeno culturale, religioso e teologico, e poi come realtà condannata dalla Chiesa. Si condanna il quietismo. Il quietismo che cos'è? Abbiamo trattato un po' quietismo. Quietismo. Ok? Lo dice la parola stessa, è un atteggiamento passivo di fronte a Dio, come se l'uomo non potesse, non avesse risorse davanti a Dio. Dunque un uomo che si dispone con il suo nulla davanti alla grazia che trionfa sull'individuo. Dunque ci sono delle condanne del quietismo, perché è giudicato troppo passivo.
Solo la grazia di
Lutero, certo. Ok? È l'esasperazione di quella che era la mistica renana. Vi ricordate Taulero, Gerson, tutta questa gente che aveva letto anche Lutero, che aveva, dalla quale aveva appreso questa sorta di passività dell'individuo davanti alla grazia. Bene, si diffonde in questo tempo il quietismo. Un certo Molinos viene qui a Roma, scrive delle opere per le pie donne, eccetera, eccetera, e le incita a questa passività. Passività che arriva anche ad ammettere il peccato, ad ammettere esperienze di peccato, perché anche attraverso queste Dio avrebbe cercato le anime, avrebbe redento le persone, eccetera, eccetera, no? Quindi una passività assoluta. Bene, dunque c'è questa condanna del quietismo, e a conseguenza di questa condanna abbiamo il prodursi di una frattura all'interno della coscienza cristiana dell'epoca, e la frattura è fra ascesi e mistica. Nasce in questo tempo un compendio dello Scaramelli, direttorio ascetico e mistico. Okay? Quindi si dividono le due realtà, si scindono le due realtà, si distinguono le due realtà, il che non è male nella distinzione, ma spesso nella formazione si usa, da adesso in poi, concentrare, diciamo così, le pratiche formative o soltanto sull'ascesi o soltanto sulla mistica. Okay? Quindi abbiamo, che ne so, l'inclinazione gesuitica mistica, fatta di sensibilità, di sensi, di pathos, di affezione, eccetera, eccetera. Abbiamo una sensibilità giansenistica, ascetica, rigorista, moraleggiante. E quindi queste due componenti si sganciano una dall'altra, e questo spesso provoca dei traumi, delle fratture, delle difficoltà all'interno del processo formativo, sia del popolo cristiano. I francescani, diciamo che in generale sono rigoristi, non sono rigoristi in senso eccessivo come i giansenisti, però sono piuttosto favorevoli al giansenismo rigorista nella formazione.
Prima.
Parliamo di questa epoca, 600-700. Sì. Diciamo che, per esempio, che ne so, gli osservanti hanno la tendenza a essere anti-giansenisti, gli osservanti, mentre i riformati all'interno dell'ordine, sapete di chi parlo, no? Quando parlo di riformati e di osservanti. Bene, all'interno dell'ordine francescano ci sono diverse correnti. Ci sono correnti più rigoriste e correnti più lassiste. Dunque i lassisti, cioè gli osservanti, erano più a favore dei gesuiti, e dunque della anti-giansenisti. Gli altri invece sono un po' più propensi al giansenismo. Ma Leonardo Porto Maurizio, per esempio, che è un riformista, un riformato della riforma più stretta, è a metà strada. Non è sicuramente un giansenista, perché viene criticato dai giansenisti nella Via Crucis. E non è sicuramente un gesuita nel senso vero del termine, nel senso scenografico del termine, lo vedremo poi dopo meglio, perché privilegia alcuni aspetti invece del rigore proprio dei giansenisti. No? Ad ogni modo, l'elemento, diciamo così, da sottolineare in questa fase è proprio questa distinzione che qualche volta diventa separazione ed esclusivismo tra ascesi e mistica. Ok? Bene. Un altro elemento interessante di questo periodo è la produzione di istituzioni religiose, cioè la nascita di nuovi istituti religiosi, che hanno le loro caratteristiche e che nelle loro caratteristiche ritraggono a loro volta le caratteristiche dell'epoca in cui sono nati. E allora nel 600 nascono lazzaristi, trappisti, fratelli delle scuole cristiane, nel 700 redentoristi e passionisti. Vedete che la gran parte di questi nuovi istituti si occupa di pastorale, educazione, collegi, alfabetizzazione, che è la caratteristica proprio dell'età moderna. Lazzaristi, missioni, collegi, fratelli di scuole cristiane, anche in parte missioni, soprattutto collegi, redentoristi, passionisti, missioni popolari. Questo è un po', diciamo, a grandi linee, la linea di tendenza. E fanno eccezione, forse, no, eccezione fino a un certo punto, ma insomma, rispetto alla... I trappisti, esattamente. Ronse, che è il fondatore dei trappisti, propone un ritorno alla pratica della Tebaide, dei padri del deserto. E padri del deserto dunque significa preghiera prolungata, digiuni, astinenze, silenzio, lavoro manuale, opposizione agli studi. I bollandisti criticano molto Ronse perché c'ha questa tendenza anti-intellettuale a non praticare gli studi, a non leggere, a non informarsi. Chi? I bollandisti. Mai sentito nominare i bollandisti? I bollandisti sono coloro che nel corso del 700, 600-700, cominciano un esame critico dei testi. Soprattutto dei santi, perché volevano rispondere a questa critica luterana alla contraffazione fatta nell'ambito cattolico delle fonti e dei santi, e quindi cercano una sorta di produrre una sorta di recensione, no? Di epurazione, diciamo così, di questa documentazione che si era creata nel corso dei secoli ma che non era autentica, quindi gente che si dava alla cultura. Alla cultura critica e dunque critici anche nei confronti di questo Ronse. Bene, come abbiamo visto per la santità, così anche qui distinguiamo, vedete, questa tendenza ascetica di Ronse e mistica, se volete, per certi versi, ma più che altro ascetica, da una pratica di tipo più pastorale. Allora i lazzaristi, vi dicevo, hanno questa connotazione. Le lazzaristi che si distinguono soprattutto per la pratica missionaria, sono missionari in Cina, nell'Oriente soprattutto, i fratelli delle scuole cristiane, sapete, sono laici che aprono scuole, che si danno alle scuole, dunque che si applicano al mondo dell'educazione, e parallelamente ai gesuiti, anche i gesuiti aprono collegi, scuole. Forse i fratelli delle scuole cristiane scelgono una classe più popolare rispetto ai gesuiti, mentre i gesuiti puntano alle elite culturali, i fratelli delle scuole cristiane invece aprono scuole anche per le classi più popolari. E poi nel 700 abbiamo i passionisti e i redentoristi, che si qualificano soprattutto in modo particolare per le missioni popolari, quindi l'evangelizzazione delle campagne. Sapete che i gesuiti in Bretagna, nel nord della Francia, trovano ancora popolazione pagana, che nella notte celebra i Saba, i balli delle streghe, delle campagne. Il che significa che dopo il Concilio di Trento l'evangelizzazione ha ancora necessità di essere coltivata a lungo, perché quello che avevamo ereditato dal Medioevo non era ancora, la gente era ancora, doveva essere ancora evangelizzata, c'erano ancora molte pratiche superstiziose, pagane, eccetera, eccetera. Adesso ritorniamo indietro. Sì. Va bene. Allora vediamo la pietà popolare. La pietà popolare. Abbiamo un tipo di pietà di tipo cristologico, cioè c'è il puntare sulla passione, sull'idea della passione. E dall'idea della passione, vabbè, come si sviluppa la Via Crucis, così parallelamente nasce l'idea del Sacro Cuore. Sì, i gesuiti si propongono il Sacro Cuore, si lanciano sulla questione del Sacro Cuore, anche se non è estraneo al mondo francescano il Sacro Cuore, ma ha un'interpretazione un po' diversa rispetto a quella gesuitica. Poi cercherò di spiegarvi in che modo. E poi la festa del nome di Gesù anche si afferma in questo tempo, anche questa è una devozione cristologica, 1721. Accade tutto questo, c'è la pietà eucaristica, chiaramente, le 40 ore, l'adorazione eucaristica, tutto questo come che prevede nello sfondo questa repulsione, questa opposizione, diciamo così, ai protestanti, no? La pietà eucaristica in modo particolare. Bene, il Sacro Cuore ha difficoltà a imporsi. E all'inizio viene rifiutato. Prospero Lambertini, Benedetto XIV, consiglia a Clemente VIII di rifiutare questa devozione, cioè di condannare dei libri che riguardano il Sacro Cuore. È soltanto alla fine del Settecento, grazie all'episcopato polacco, che il Sacro Cuore viene recepito, viene assunto come pratica lecita, e poi Pio IX lo diffonde, facendolo diventare una festa di carattere universale. Che cos'è il Sacro Cuore? Perché il Sacro Cuore è una devozione moderna? Perché, sapete che i francescani inizialmente da Bonaventura in poi, soprattutto grazie a queste pietà che venivano da Terra Santa, coltivano le devozioni alle cinque piaghe. È molto nota nell'iconografia francescana, nella pratica francescana, questa devozione alle cinque piaghe. Chiaramente una di queste cinque piaghe è la piaga del costato. E per i francescani questa piaga del costato si riferisce al Vangelo di Giovanni e quindi alla trafittura del costato, e diventa il cuore trafitto. Per i francescani dunque continua a rimanere questo culto del Sacro Cuore come il culto al cuore trafitto. E Maria Lacocque ha queste visioni che comunica a un suo confessore che è gesuita, che è Colombier, il quale Colombier, che è gesuita, è lui che si dà premura di trascrivere queste visioni, o meglio di creare dei bozzetti, di disegnare queste visioni. Non si sa quanta fedeltà ci sia tra le visioni della Lacocque e i bozzetti del Colombier. Qual è la genialità di questi bozzetti? È che siamo in epoca barocca e il barocco punta sull'immagine, sulla forza dell'immagine. L'immagine ritrae proprio quest'epoca di passaggio. L'immagine barocca è la trasformazione della forma, l'alterazione della forma. Quindi si punta molto sull'immagine per la comunicazione, per la formazione di comportamenti, per l'omologazione delle pratiche sociali, religiose, devote. E quindi questi gesuiti, che sono abituati a questa pratica teatrale anche nella predicazione, tentano di creare un'immagine che possa avere una certa presa sull'ambiente popolare. Mi sono spiegato? Quindi il Sacro Cuore è la creazione di un'immagine che possa in qualche modo catturare l'attenzione, la sensibilità, l'affettività del mondo popolare e eventualmente trasformarne in comportamenti. Quindi è uno studio grafico fatto a tavolino, la formulazione del Sacro Cuore, che si arricchisce di molte cose: il cuore, il fuoco, gli strumenti del martirio, con tutta la predicazione poi. Quindi, mentre i francescani rimangono alla questione del cuore trafitto, che è una versione, diciamo, come si può dire, colta della pratica, colta nel senso che è praticata all'interno di elite contemplative, cioè all'interno di monasteri. I gesuiti portano questa devozione dall'ambiente monastico contemplativo, la portano fuori nell'ambiente popolare, e per fargli compiere questo passaggio è chiaro che devono costruire un'immagine che sia popolare. Okay? Qui è interessante perché c'è un continuo scambio di segni, di pratiche, di strategie tra gesuiti e francescani. Per esempio, vedete lì, 721 si diffonde il nome di Gesù, ma il nome di Gesù era stato già una pratica devozionale diffusa dagli osservanti, dai francescani dell'osservanza alla fine del 400. Ok? E francescani e gesuiti si trovano in Cina a evangelizzare, e lì si suppone che in Cina venga scambiato questo ruolo e i gesuiti riprendono la pratica del nome di Gesù, la fanno loro e la trasmettono fino a farla diventare un emblema della loro istituzione, la Compagnia di Gesù. I francescani diffondono la devozione alle cinque piaghe attraverso le devozioni di Terra Santa. Ignazio va a Gerusalemme, i gesuiti vanno a Gerusalemme e scrivono agli altri della compagnia dei diari per iniziare gli altri membri della compagnia alle pratiche del pellegrinaggio a Gerusalemme. Sì, dopo c'è tutta la questione missionaria, vabbè, però io ti sto parlando adesso dello scambio di devozioni tra l'una e l'altra parte. Mentre si diffonde la pratica del pellegrinaggio spirituale, che deve rimpiazzare il pellegrinaggio fisico di chi va in Terra Santa, la pratica del pellegrinaggio spirituale, dunque la Via Crucis successiva, Ignazio negli esercizi spirituali parla dei trasferimenti di Gesù da una stazione all'altra, e questi trasferimenti di Gesù diventano diciamo così un suggerimento, sono una tecnica per la preghiera mentale. Ok? Dunque fra queste due realtà c'è un continuo scambio.